Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera possiamo essere insieme nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana e vedremo l'ultima parte del libro dell'Ecclesiaste, questo predicatore molto saggio. Ieri abbiamo sentito l'Ecclesiaste ribadire che in realtà basta molto poco, a volte anche una banale disattenzione per vanificare la buona riuscita di un'opera. Abbiamo anche visto che le azioni degli uomini possono raggiungere buoni e a volte ottimi risultati se vengono guidate dal buon senso, dall'abilità, dall'esperienza e dall'intelletto. L'Ecclesiaste confronta nuovamente i frutti della sapienza con quelli della stoltezza. Nel parlare, l'uomo saggio conferisce grazia, sa confortare chi soffre, sa dare buoni consigli a chi è nel dubbio, sa edificare la mente, ristorare il cuore. Le parole dell'uomo stolto, invece, sono avventate, insensate e causa di sofferenza per colui che le ha proferite. Il capitolo 11 è molto breve e consta soltanto di 8 versetti. Possiamo considerarlo parte di un unico discorso che prosegue anche nel capitolo successivo, fino al versetto 10, e che vuole essere una esortazione diretta in modo particolare ai giovani a fare il bene tutte le volte che se ne ha l'opportunità. Leggiamo dunque il capitolo 11. «Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche a 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà, chi guarda alle nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto». Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce, ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni, e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti, tutto quello che avverrà è vanità. L'Ecclesiaste utilizza un'espressione alquanto suggestiva per esortare alla beneficenza. Egli dice letteralmente di gettare il proprio pane sulle acque. Se da bambini abbiamo mai gettato del pane in uno stagno alle anatre o ai cigni, abbiamo notato certamente che il pane galleggia sulla superficie dell'acqua, rimane a portata di chiunque voglia saziare la sua fame. L'Ecclesiaste aggiunge con certezza che anche dopo che sarà trascorso molto tempo, quel pane non andrà perso, ma sicuramente noi lo ritroveremo. Proviamo a spiegare questa espressione. Le acque simboleggiano le genti, siamo invitati a rivolgerci agli altri, a vedere i bisogni di coloro che soffrono accanto o anche lontano da noi. Siamo invitati a donare, a far parte di quanto abbiamo a chi non ha nulla. Quello che avremo donato non andrà sprecato, non si disperderà, ma darà il suo frutto. Innanzitutto allevierà la sofferenza di un altro essere umano, in secondo luogo farà sentire bene chi avrà donato con la promessa che anche molto tempo dopo egli potrà raccogliere le benedizioni che scaturiranno dalla prodigalità. Non possiamo dubitare di questa promessa perché è stata fatta dal Signore che è il garante della sua veridicità, della sua validità. Inoltre non ci sia di alibi il fatto che non siamo sicuri dell'uso che si potrà fare del nostro dono. È vero che spesso la malvagità dell'uomo non si ferma neanche dinanzi alla sofferenza degli innocenti, ma vi specula per il proprio tornaconto nei modi e con i mezzi che sono difficili anche da immaginare. Ma questa non è una nostra responsabilità. Noi siamo chiamati a dare, cercando sì di affidare il nostro dono nelle mani di persone oneste, ma in ultima analisi sarà il Signore a giudicare chi avrà frodato la nostra buona fede. L'Ecclesiaste ci esorta a non stancarci mai di fare il bene. Come un contadino che affida il seme alla terra senza sapere quale germoglierà e porterà frutto. Noi non conosciamo l'effetto prodotto dalle nostre azioni, ma il nostro desiderio di fare il bene non potrà non influenzarle che in positivo. Negli ultimi due versetti di questo capitolo, l'Ecclesiaste ci ricorda, a conclusione di ogni discorso, che la cosa più importante, più preziosa per l'uomo è la sua vita. L'uomo, chiunque egli sia, si rallegri dunque di questo dono perché tutto il resto è solo vanità. Nella prima parte del capitolo 12, l'Ecclesiaste conclude il discorso iniziato nel capitolo precedente che aveva rivolto ai giovani. Leggiamo dunque i primi 10 versetti. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal cuore la tristezza, e allontana dalla tua carne la sofferenza. Poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità, ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Prima che il sole, la luce, la luna, le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante, e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna, e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. Il tono delle parole dell'Ecclesiaste è pacato, ma concreto e disincantato. Vediamo l'atteggiamento di un padre che vuole comunicare al proprio figlio la sua esperienza, la sua saggezza, perché possano essergli di aiuto, di guida, nel corso della sua esistenza. L'Ecclesiaste sa che l'adolescenza prima e la giovinezza poi sono periodi di grande entusiasmo, di effervescenza fisica, intellettuale. Il giovane è proteso verso la vita di cui ha ancora una visione alquanto parziale, è avido di esperienze, fervido di ideali, alla continua ricerca della gioia, del piacere, ma senza esperienza e conoscenza del dolore. A questo giovane l'Ecclesiaste ricorda che anche la giovinezza è vanità, una stagione meravigliosa della vita che passa, però troppo in fretta, e può essere un fuoco fatuo se non è accompagnata dal timore e dalla fede in Dio. L'Ecclesiaste invita i giovani a non sprecare, o ancora peggio, a non spegnere le grandi potenzialità della loro età, ma a dare loro spazio e risalto per mettere in pratica gli insegnamenti del Signore, prima che sopraggiungano la maturità, la vecchiaia, in cui le esperienze della vita avranno spento l'entusiasmo, fiaccato le forze, troncato ogni aspettativa. Il vecchio, che è consapevole di aver fallito nella realizzazione dei suoi progetti, si curva sotto il peso dei rimpianti. Pieno di amarezza, vede che le forze lo abbandonano, i sensi lo ingannano, la mente si rabbuia e diventa preda della paura di un futuro senza speranza e della morte che inesorabilmente si avvicina e porrà fine a tutto ciò che egli conosce. Il suo corpo si decomporrà per diventare polvere, il suo spirito tornerà a Dio per il giudizio. Sulla terra dei viventi di lui non rimarrà che un nome fra i tanti senza più alcun significato. Leggiamo infine dal versetto 11 al versetto 16. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli, esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati, esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. L'Ecclesiaste è giunto alla conclusione della sua predicazione. Come all'inizio, anche in chiusura, egli fa ancora qualche precisazione riguardo alla sua persona, quasi a rimarcare l'autorevolezza del suo discorso. E afferma di essere stato un depositario di scienza, sapienza, che ha trasmesso al suo popolo anche attraverso molte opere scritte. Egli ribadisce il valore delle parole dei saggi, che definisce degli stimoli, o in maniera figurata, dei chiodi ben piantati che uniscono le assi di una costruzione che però hanno tutte in Dio la stessa fonte di ispirazione. L'Ecclesiaste rivolge ai suoi lettori un ultimo invito perché abbiano discernimento, siano vigili, prudenti nel valutare tutto quello che si afferma e si insegna nelle innumerevoli opere scritte dagli uomini, avendo cura di ritenere la vera sapienza di cui egli indica la fonte. Il timore di Dio e l'osservanza dei suoi comandamenti sono il fondamento della conoscenza necessaria all'uomo per vivere una vita compiuta e degna di essere vissuta, perché verrà un giorno in cui il Signore giudicherà ogni parola che sarà stata pronunciata, ogni pensiero che sarà stato formulato e ogni opera che sarà stata compiuta dagli uomini, sia di nascosto che alla luce del sole. La morte è un appuntamento cui nessuno può mancare. È la fine della realtà che conosciamo per una che ignoriamo, e questo ci inquieta, ci spaventa. Sappiamo che la nostra vita non è esemplare, che spesso abbiamo sbagliato coscientemente, che ci siamo comportati male e non sempre abbiamo potuto rimediare. E poi abbiamo sentito parlare di un giudizio cui tutti saranno sottoposti da parte di Dio. Già, c'è un altro grande problema da risolvere. Credere o non credere nell'esistenza di Dio. Cara amica, caro amico, non sappiamo quale sia il tuo pensiero in merito, ma ti posso dire che se non credi in Dio, se credi che la morte ponga fine a ogni cosa, l'invito dell'Ecclesiaste non ti riguarda. Se invece credi che esista un Dio che è Signore e Creatore di tutte le cose, allora sappi che Egli ha fissato un tempo in cui tutti gli uomini dovranno comparire alla Sua presenza per rendere conto del proprio operato alla luce dei Suoi comandamenti. E chi potrà sentirsi a posto? Chi potrà reggere dinanzi alla Sua santità, alla Sua giustizia, che è vera giustizia? Secondo la legge di Dio, chi ha peccato merita la morte. E noi tutti abbiamo peccato. Ma Dio ha voluto salvarci da questa terribile condanna che incombeva su tutto il genere umano, mandando il Suo Figlio, Gesù Cristo, a subire il Suo giudizio al posto nostro, così che chiunque crede in Lui non sarà più giudicato, ma dopo la morte del proprio corpo conoscerà la vera vita, alla presenza di Dio per sempre. La salvezza è un dono che il Signore vuole fare a tutti. Appropriarsene è facile. Occorre soltanto un atto di fede nel sacrificio di Cristo. Non rifiutiamo questo dono dell'amore di Dio. E con questo incoraggiamento, con questa esortazione a non rifiutare la salvezza che Dio ci offre, io mi fermo qua per quanto riguarda le nostre considerazioni attorno al libro dell'Ecclesiaste di questa settimana. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.